Boeing 747. È un nome talmente iconico che chiunque, anche chi non si interessa o non si intende di aviazione, lo ha in mente e sa di cosa si parli. Per decenni è stato, ed è tuttora, simbolo di grandiosità e grandezza, tanto da diventare a volte un termine di paragone. Spesso in televisione o in radio si sente dire grande quanto un aereo di linea. E come immagine di riferimento compare proprio il 747 con quella silhouette inconfondibile data dalla presenza di due piani sfalsati, con quello superiore, che solitamente contiene i posti di business class oltre alla cabina di pilotaggio, che inizia poco dopo la metà di questo gigante dei cieli. Ideato per lunghe tratte non-stop, il 747 nei decenni ha visto varie configurazioni sia nella versione cargo che in quella passeggeri. Una di queste, prodotta in soli 45 esemplari dalla Boeing, è la SP, acronimo per Special Performance, una variante del 747-100 con una fusoliera più corta, due portelloni in meno, una lieve diminuzione di capacità e piani di coda più ampi, tutte soluzioni pensate per aumentare ulteriormente velocità e range di volo. Ed è proprio in uno di questi SP che si sta imbarcando Steven, al Terminal 1 del nuovo aeroporto di Taoyuan, nel nord di Taiwan. È il 19 febbraio 1985. Il 49enne statunitense è di ritorno da un viaggio di lavoro e mentre attende in fila di potersi imbarcare, il suo unico pensiero è riassunto da quel grande pacco che tiene sotto braccio e che ha acquistato in un negozio di elettronica di Taipei. È un gioco elettronico per il figlio Evan, che attende il suo ritorno a Los Angeles assieme alla madre. Mary sarà furiosa che abbia speso tutti questi soldi per un giocattolo, si dice mentre mostra i documenti al gate. Ma Evan è così curioso, così portato per queste cose nuove. Quando il 747 della China Airlines si stacca da terra, con Steven e altre 273 persone a bordo, sono le 16:22 locali, appena a qualche minuto di ritardo per questo volo diretto a Los Angeles, senza scali. L'equipaggio di bordo è numeroso, proprio a causa della lunghezza del viaggio. Sono ben 23 elementi, con a capo l'esperto capitano Min Yuan Ho. Il 55enne ha più di 15.000 ore di volo sul suo logbook e quasi 4.000 sul 747. Al suo fianco il primo ufficiale Zhu Yue è solo di un paio di anni più giovane e ha superato le 4.000 ore su questo velivolo. La stessa cosa vale per l'ingegnere di volo, Kuo Pin. I tre poi hanno un cambio a testa, colleghi che si alterneranno per la durata del volo ad intervalli regolamentati, in modo tale da dare il corretto tempo di riposo. Questa prassi è in alcuni aspetti regolata internazionalmente per i lunghi voli, ma è anche vero che ogni compagnia ha poi la propria modalità di attuazione, che viene quindi imposta ai dipendenti con ampia discrezionalità. Al decollo, tutto l'equipaggio è chiaramente sveglio e partecipe, ma ai comandi non c'è il capitano Min Yuan. La cosa non è particolarmente strana, in quanto i piloti di Air China possono accordarsi autonomamente sul come gestire i turni di volo. In questo caso, Min Yuan ha deciso di prendere il controllo nella seconda parte del viaggio, compreso l'atterraggio. Al contrario di quanto richiesto, però, nelle ore successive al decollo l'esperto pilota non va a dormire nella cabina preposta. O meglio, si ritira per meno di un paio d'ore, ma poi torna, anche se non ufficialmente, in servizio. Un po' per l'orario tardo pomeridiano che non invita certo al sonno, un po' per la preoccupazione che aleggia in cabina dopo il briefing effettuato nei check prevolo. Nel libretto di manutenzione di questo 747 SP con matricola N4522V è registrato infatti quanto occorso nei due viaggi precedenti, nei quali un motore in particolare ha dato noie. Il numero 4, quello più esterno sotto l'ala destra. In entrambi i casi, il 15 e il 18 febbraio, cioè ieri, finché l'aereo si trovava ad alte quote di crociera, il propulsore Pratt & Whitney si era spento senza apparente motivo, e poi riacceso solo una volta diminuita sensibilmente l'altitudine. Tutte e due le volte il fatto era successo quando al motore era stato dato il comando di abbassare la spinta ad una quota superiore ai 40.000 piedi, rispettivamente a flight level 410 e 430. Ed entrambe le volte era ripartito con le normali procedure, sotto Flight Level 310. Come conseguenza a ciò, diverse parti erano state sostituite nella notte. Una valvola di spurgo, un filtro per la pressione idraulica del carburante, un convertitore. Altri invece erano stati controllati e trovati nelle loro funzioni normali, come recita il logbook. Niente di particolare, nessun rischio concreto, quindi, per Steven e gli altri 250 passeggeri, ovviamente ignari delle consapevoli preoccupazioni del capitano, che di conseguenza non ne vuole sapere di provare a prendere sonno. Al contrario, nelle 5 ore che sarebbero preposte al suo riposo, rimane ad effettuare il tedioso compito di controllo dei parametri di volo, assieme al flight engineer. Ore 10 del mattino. Orario standard del Pacifico. Il volo Air China 006 è all'altitudine di crociera di 41.000 piedi, circa 12.500 metri, sui cieli sovrastanti lo sconfinato oceano. L'equipaggio principale, con il capitano Ho al comando, è di turno per l'ultima tratta di viaggio. Alcuni passeggeri sono ancora addormentati, nonostante qualche minuto fa l'aereo abbia incontrato un cosiddetto CAT, Clear Air Turbulence. Un tratto di cielo sgombro da perturbazioni, ma con aria turbolenta dovuta agli scambi tra strati. Turbolenze che hanno indotto l'equipaggio a premere il pulsante che comanda il segnale di allacciare le cinture e avvisare attraverso gli altoparlanti di ritornare al proprio posto. Assolutamente nulla di preoccupante o di inaspettato. L'autopilota nel frattempo compensa la maggiore difficoltà all'avanzamento aumentando la spinta di 4 motori. Anzi, dei 3 motori. Uno, sempre il solito numero 4, si appende. Con questo termine si intende che rimane ad un certo numero di giri leggermente inferiore rispetto a quando è al minimo. Quello che la crew non sa è che il problema è davvero di lieve entità. La valvola di controllo del carburante di quel propulsore si è consumata di un decimo di millimetro. Pochissimo, ma abbastanza da ridurre la velocità di introduzione del carburante. Ma c'è di più. I motori forniscono anche l'aria per la pressurizzazione e quando accelerano passano da una valvola di scarico più ampia ad una più stretta. Questo è vero per i motori 1, 2 e 3, ma il quarto, accelerando più lentamente, rimane con la valvola larga attiva e ciò amplifica la difficoltà del propulsore a trovare la spinta per accelerare, avendo meno aria a disposizione. Il risultato è un indicatore sul pannello davanti al flight engineer Kuo Pin che certifica la situazione di un motore che sta per spegnersi. L'esperto dipendente di Air China avverte il capitano, che con solita calma e professionalità ordina di attivare le procedure come da manuale. Il primo ufficiale di conseguenza estrae il libro con le istruzioni, ma viene subito fermato. «Sai a memoria come fare. Facciamo in fretta», è l'ordine. A quel punto Wei inizia la checklist a memoria, con le indicazioni fornite dal produttore. Ne salta però inavvertitamente una. «Close bleed valve». «Chiudi la valvola di scarico». Contemporaneamente viene richiesto via radio di scendere di quota, visto che le procedure di riaccensione sono pensate per una altitudine inferiore ai 30.000 piedi. Quasi in contemporanea con queste azioni, il 747 si intrufola in una spessa coltre di nubi candide come zucchero filato. L'indicazione di allacciare le cinture si accende un'altra volta, ma anche per viaggiatori abituali come Steven tutto questo pare normale amministrazione. La velocità del 747, nonostante l'inizio della discesa, continua a calare. Con la valvola di scarico ancora aperta, il propulsore 4 non ha più aria a sufficienza per funzionare e si spegne completamente. Ora funge solo da pesante resistenza aerodinamica. Il pilota automatico agisce sulla ruota di controllo portandola a sinistra per contrastare gli effetti dell'assenza di spinta a destra e in pochi secondi raggiunge il limite massimo di 23 gradi. La velocità però continua a calare e alle 10, 13 minuti e 58 secondi gli strumenti di bordo cominciano a registrare una inclinazione verso destra. 35 secondi dopo, ancora immersi nella lattiginosa coltre di nubi, il mastodonte del cielo, è piegato di 23 gradi sulla destra, con la prua 3 gradi all'insù. Il capitano grida qualcosa che non viene compreso dagli altri guardando l'indicatore di attitudine. Ho è sorpreso nel vedere che l'inclinazione aumenta ancora e ancora. Alle 10:14 e 50 secondi raggiunge i 64 gradi sulla destra, che è il limite massimo consentito come angolo di virata del 747. Il capitano a quel punto grida che ha i comandi e stacca il pilota automatico. Improvvisamente quindi non c'è più quella propensione data dal sistema computerizzato a compensare. Il rollio aumenta immediatamente. Il primo ufficiale urla a sua volta di guardare l'indicatore di attitudine, ma Ho lo fulmina. «No! No, no! È chiaramente fuori uso! Non è possibile!» Sono le 10:15 minuti esatti, e mentre il capitano grida queste parole, l'enorme 747 con 274 anime a bordo è inclinato di 92 gradi, perpendicolare all'oceano e con 27 gradi di attitudine alla picchiata. Non più un aeroplano, ma un enorme proiettile di lamiera, cavi e carne. L'equipaggio è completamente disorientato, mentre sia loro che i passeggeri subiscono accelerazioni pari a vari G. Solo 8 secondi dopo, l'aereo è in volo completamente invertito e la picchiata arriva a 60 gradi. Altri 3 secondi e sono perpendicolari di nuovo, dall'altra parte. Altri 12 lunghissimi secondi e l'aereo torna a volare dritto, anche se con una picchiata di oltre 23 gradi. All'interno della cabina passeggeri, in quello spazio lungo 1 minuto e 25 secondi, Steven rimane paralizzato e muto. È una reazione personale, una reazione diversa per ogni essere umano di fronte ad una cosa così inaspettata e terrificante. Steven tace mentre si aggrappa alla cintura di sicurezza e ai suoi stessi vestiti pur di stringere qualcosa. Attorno a lui sente urla, vede volare oggetti e carrelli, cappelliere si aprono scaricando sulle teste dei passeggeri bagagli che poi vengono sparati verso il soffitto e nuovamente verso i sedili. Sente rumori acuti di lamiere che si contorcono, il puzzo acre di chi non è riuscito a mantenere il controllo del proprio corpo, lo strillo inconfondibile di un bambino, e poi schianti, schiocchi, bestemmie e invocazioni, pianti e urla di rabbia. E tante, tante richieste di essere risparmiati, richieste di aiuto. Chissà rivolte a chi, a quale idea di qualcuno o qualcosa che possa intervenire in quello che sembra l'inferno, ogni secondo in più che passa. E Steven muto, incapace di gridare, incapace di muoversi, quasi il suo corpo temesse di partecipare a quella lucida follia che stava accadendo attorno. In cabina di comando, capitano e primo ufficiale sono entrambi con le mani sulla cloche, incollati al sedile da quella forza incredibile che ha spinto a terra il flight engineer del secondo equipaggio che era intervenuto per aiutare il collega a inizio emergenza. Ogni parametro è fuori scala ora e sono ancora in mezzo alle nuvole. Tutti cercano disperatamente fuori dal finestrino un indizio, un punto di riferimento. Ed ecco che finalmente le nuvole finiscono e incredibilmente si trovano in volo quasi orizzontale mentre, aiutati dalla vista, i due piloti riacquisiscono immediatamente il senso dello spazio. 11.000! Grida il capitano, guardando l'altimetro e rendendosi conto solo ora che tutti gli strumenti funzionavano correttamente fin dall'inizio, al contrario di quanto pensasse. Dolcemente tira la cloche a sé e verso destra, riguadagnando lentamente un'attitudine corretta. Ora sono a 9.600 piedi, 2.900 metri sopra l'oceano. In meno di 2 minuti, il Boeing 747 era precipitato per circa 10.000 metri, in maniera quasi verticale. Dopo aver controllato quasi meccanicamente tutti i sistemi, anche il motore numero 4 viene fatto ripartire e questa volta risponde senza problemi. Finiti i check, in cabina di pilotaggio cala un irreale silenzio. Nessuno parla di quanto appena successo. Nonostante il rumore dei motori e la distanza di un intero piano dalla maggior parte dei passeggeri, l'equipaggio può distintamente sentire le urla disperate che arrivano dagli altri spazi dell'aereo. La prima comunicazione ufficiale verso l'Air Traffic Control parte solo ora. «Abbiamo avuto un problema!» Scesi a 9600 piedi, chiediamo di risalire. Tutto sotto controllo ora. Il volo Air China 006 inizialmente chiese di terminare il suo viaggio a Los Angeles come previsto, ma poi l'equipaggio si accorse che un carrello si era esteso e una parte del sistema idraulico era completamente vuoto. Solo a quel punto dichiararono un'emergenza e si diressero verso il più vicino aeroporto internazionale di San Francisco. All'atterraggio, la conta dei danni. Tra passeggeri ed equipaggio, miracolosamente solo due persone riportarono ferite da curare con la permanenza in ospedale. Un piede rotto ed un braccio malconcio. Nulla, comunque, di particolarmente preoccupante. Il 747, invece, aveva le ali permanentemente piegate di ben 5 cm verso l'alto. Parte dello stabilizzatore orizzontale di coda era stato strappato via, così come alcuni portelli e l'intero elevatore di sinistra. Nonostante questo, l'N4522V venne riparato e ritornò in servizio il 25 aprile 1985 e per circa 12 anni. Poi venne ritirato dal servizio e acquistato nel 2002 da un evangelista indiano, K.A. Poe, e rinominato Global Peace One. Venne utilizzato per portare aiuti in Etiopia, India, Iran e Giordania. Nel 2020 venne definitivamente ritirato e smembrato. Il rapporto dell'incidente sottolineò tre aspetti. La mancanza di lucidità del capitano nell'impartire ordini e comunicare, dovuta probabilmente alla stanchezza. L'errore nel non chiudere la valvola al motore 4 durante la procedura di riavvio. Ma soprattutto un particolare alquanto preoccupante. Il capitano e l'equipaggio erano convinti che il pilota automatico agisse anche sul timone di coda. Per questo non applicarono alcuna correzione ai pedali nelle fasi iniziali di rollio. Al contrario, il sistema automatico non prevede questo controllo, che sarebbe dovuto essere gestito dai piloti. Da qui, quindi, l'innesco dell'infernale manovra. Steven, atterrato a San Francisco, si precipitò ad una cabina telefonica per chiamare a casa. Raccontò con lacrime di sfogo, dopo aver mantenuto un'incredibile calma fino a lì, non soltanto il terrore e lo smarrimento, ma anche la paradossale e bellissima atmosfera che si creò nei momenti successivi all'incidente. Messi di fronte a quella situazione, persone sconosciute si erano lanciate in bellissimi gesti di supporto reciproco, gentilezza ed umanità. Chi poteva dava qualcosa e chi riceveva condivideva. Qualcosa, disse Steven, che riconcilia col mondo. La sensazione svanì però solo qualche ora dopo, quando si trovò a dover fare i conti con quelle stesse persone, tutte furiosamente desiderose di raggiungere al più presto Los Angeles con i pochi mezzi a disposizione, fosse un aereo, un bus o una macchina a noleggio. Anche i più gentili e generosi, raccontò Steven, si trasformarono in belve feroci. La sua riconciliazione con il mondo fu messa a dura prova. Combattendo contro la moglie e l'atavico istinto, si mise poi di nuovo in volo per raggiungere casa. «È come un cavallo che rifiuta di saltare», spiegò poi. «O lo fai saltare subito, o non salterà mai più in vita sua». L'imprenditore statunitense, ormai in pensione, si è spento a gennaio 2021 all'età di 85 anni, a causa di complicazioni dopo aver contratto la Covid. Il figlio Evan è ora a capo di un'industria che si occupa di software. Dopo questo incidente, le agenzie regolatorie hanno profondamente cambiato le norme obbligatorie per i periodi di riposo degli equipaggi nei viaggi di lunga durata. L'incidente del volo Air China 006, pur fortunatamente senza vittime, ha cambiato per sempre il mondo dell'aviazione. Puoi trovare Ultimi Attimi anche come libro, con storie inedite, nei due volumi disponibili in esclusiva su Amazon Italia o andando nel sito www.ultimiattimi.it.